Magia, stregoneria e paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con trasmissione Magia, stregoneria e paganesimo. Innanzitutto cominciamo a dire che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista, stregone, guardiano dell'anticristo, e che in questo ciclo di trasmissioni che sto facendo questa settimana parliamo dello sviluppo dell'egoismo come rimedio all'infantilismo della sottomissione cristiana. Questo testo, vi ricordo ancora, è un testo abbastanza datato perché è del dicembre del 99 e praticamente tende a dimostrare come sia necessario sviluppare il nostro ego, la nostra personalità, il nostro modo di essere nella società proprio per sviluppare le relazioni fra noi e il mondo. E sviluppando le relazioni fra noi e il mondo sviluppiamo il nostro ego e il nostro modo di essere. Questo testo, che nasce come negazione, come contrapposizione a chi vuole distruggere l'ego delle persone, perché mentre chi vuole distruggere l'ego delle persone pensa alle persone create ad immagine e somiglianza di un Dio, chiaramente noi come pagani politeisti che siamo divenuti nella natura, che siamo parte della natura, che siamo espressione della natura, distruggere le nostre le forze della determinazione di noi stessi all'interno della natura è la rappresentazione del male, la massima cosa che va negata e che va contraddetta. Perché se io cesso di usare tutte quelle forze che da me stesso spingono verso fuori, spingono alla mia dilatazione, spingono al mio arricchimento, spingono al mio progresso, chiaramente a quel punto non esiste nessun progresso, non esiste nessuna dilatazione e non esiste nessun rispetto nei confronti della natura per tutte quelle milioni di generazioni che mi hanno preceduto e che ci hanno preceduto e che hanno costruito la realtà della vita per quello che è e per quello che noi oggi viviamo. In pratica la negazione dell'egoismo che appartiene al potere di avere è la negazione o una limitazione di quello che è la capacità del potere di avere di appropriarsi degli individui. Ma la vita non è appropriazione degli individui, la vita è manifestazione di se stessi, manifestazione degli individui nella società in cui vivono, nella natura in cui sono germinati. Pertanto negare le forze della vita significa negare la vita stessa e proprio questo, diciamo così, è uno degli elementi più importanti di contrapposizione fra le religioni rivelate, fra i monoteismi, sia che si chiamano cristianesimo, islam, ebraismo o buddismo, e quello che è invece il paganesimo politeista. L'argomento di oggi, l'argomento con cui concludiamo il ciclo di queste quattro brevi trasmissioni radiofoniche che vengono messe in internet in MP3, vi ricordo che in internet trovate tutto quello che noi diciamo, tutto quello che noi facciamo. L'argomento di oggi è l'autodisciplina e la direzione nello sviluppo dell'egoismo determinano il divenire nell'eternità dell'individuo. Cioè, praticamente una delle cose che contrappone anche il paganesimo politeista alle religioni rivelate è il concetto della vita, la vita come fine. Cioè, mentre per le religioni rivelate la vita ha un fine e il fine della vita è il Dio, il fine della vita è la verità di Dio, il fine della vita è la reincarnazione, il fine della vita è stare all'interno di quel destino che Dio ha, il Dio padrone, il Dio creatore ha preparato per le persone, nel paganesimo politeista il fine della vita è la vita stessa. Cioè, mentre potremmo dire che mentre per le religioni rivelate esiste una meta della vita, un fine, un finalismo della vita, nel paganesimo politeista esiste la vita stessa, cioè il viaggio è la vita, è l'essenza stessa della vita. Cioè non esiste un fine della vita, esiste la vita che si esprime e la vita si esprime attraverso delle pulsioni, attraverso delle sensazioni, attraverso il suo modo di essere E queste sensazioni, questo modo di essere, queste pulsioni che ci attraversano, sono l'essenza stessa della vita. Manifestarle e manifestarle veicolandole all'interno delle condizioni nelle quali noi ci troviamo a vivere è l'essenza stessa del paganesimo. E questa è una contrapposizione assoluta rispetto a tutte le altre religioni che esistono sulla Terra. Dunque, l'argomento di oggi, l'autodisciplina e la direzione nello sviluppo dell'egoismo determinano il divenire nell'eternità dell'individuo. Quando un individuo inizia un cammino di sviluppo del proprio ego, due sono gli elementi che qualificano il suo sviluppo: l'impeccabilità e la direzione di sviluppo. L'impeccabilità è l'arte dello sviluppo di se stessi in relazione all'intento che si manifesta nella ragione attraverso le intenzioni. La direzione è, in questo caso, l'uso e lo sviluppo della volontà soggettiva in relazione all'intento. L'intento è una forza che fondamentale della vita, cioè tutta la vita, tutta l'esistenza è intento, intenzione nella ragione, ma è l'intento. L'intento si sviluppa per forze pulsionali e sono le forze emotive della vita, cioè le forze dell'intento si muovevano sia quando eravamo un essere unicellulare nel brodo primordiale, sia quando siamo oggi nella vita, che abbiamo dei bisogni, abbiamo delle voglie, abbiamo degli obiettivi da raggiungere, abbiamo qualcosa da fare, delle cose a cui partecipare, a cui ci teniamo, e le nostre emozioni sono coinvolte. Ecco, questa è la manifestazione dell'intento. E questa forza, questa manifestazione dell'intento, è la prima forza che nasce dal Big Bang, dall'uovo primordiale. Il primo che nasce è Fanete dalle ali d'oro, il mostro, colui che mostra le cose, e le mostra non perché ti presenta le cose, come vorrebbero far apparire il Dio creatore cristiani, ma te le mostra perché ti spinge a cercare le cose. E questa forza, questo fanete, è all'interno di ogni oggetto, è all'interno di qualsiasi vivente, è all'interno dell'intero universo, ed è l'essenza stessa dell'universo, perché tutto l'universo è spinto da pulsioni di trasformazione. Che poi noi quelle pulsioni di trasformazione le ritroviamo nella fisica, le ritroviamo nella vita quotidiana, le ritroviamo nella natura, le ritroviamo nei movimenti degli astri o delle stelle. Questo è un altro discorso. Chiaramente la nostra capacità di descrizione può leggere i movimenti, può leggere la forma delle cose, però la nostra capacità emotiva può penetrare le cose. Cioè, la nostra descrizione ci dice che il sole è una palla di fuoco, no? La nostra ragione lo descrive in questo modo, le nostre emozioni invece si esaltano ad ogni tramonto, ad ogni alba, si compiacciono del sole, si compiacciono di questo tipo di vita e di questa oggettività, per cui le nostre emozioni hanno un altro legame comunicativo col sole, che non è semplicemente una palla di fuoco, è qualcosa di molto di più, che comunica con le nostre emozioni. Chiaramente, come dice il grande Zeus, noi non possiamo vedere il drago nel suo insieme, non possiamo vedere la vita o le emozioni dell'universo nel suo insieme, perché non potremmo costruire noi stessi, avremo un infinito nel quale ci disperderemo. E allora Zeus, vincendo la titanomachia, ha costruito lo spazio della ragione affinché noi diventassimo degli dèi, affinché noi possiamo costruire noi stessi. L'uso della volontà soggettiva trasforma l'individuo in responsabile delle proprie azioni e dei propri adattamenti. L'impeccabilità trasferisce l'intento oggettivo del mondo in cui opera in intento di sviluppo soggettivo manifestato nei sistemi sociali attraverso le proprie azioni. Tre elementi concorrono soggettivamente a trasformare l'individuo nell'infinito dei mutamenti. L'autodisciplina, come capacità del soggetto di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita. La direzione dello sviluppo dell'intento, nella quale opera, e lo sviluppo dell'ego che in quell'attività si manifesta. Nei sette elementi che la Chiesa Cattolica considera i sette peccati capitali, Cosa diversifica la loro azione distruttiva nel sistema sociale dalla loro azione di sviluppo nel sistema sociale? Il loro uso nell'appropriarsi del sistema sociale attraverso il potere di avere, o la loro azione nella dilatazione del sistema sociale attraverso il potere di essere. Qual è la strategia del potere di avere? Colpevolizzare l'ego, che si esprime al suo interno per impossessarsi degli individui costringendoli a rinunciare al proprio ego. Solo quando gli individui rinunciano al proprio ego, il potere di avere li può ridurre all'interno del gregge per usarli soddisfacendo i propri fini. Solo che il potere di avere deve mediare fra il suo bisogno di controllo e di dominio e l'egoismo dei soggetti che si trova a ridurre a bestie del suo gregge. L'egoismo soggettivo dice al potere di avere: tu puoi anche impossessarti di me, ma io metto in atto delle strategie attraverso le quali difendermi e sopravvivere. Quali sono queste strategie? Ad esempio la lussuria, l'avarizia, l'ira, l'accidia, la superbia, la soddisfazione dei bisogni materiali come la gola oppure l'invidia. Sono strategie di adattamento soggettivo a cui il potere di avere in parte soffoca, colpevolizzando e perseguitando, e in parte acquisisce per alimentare la sua struttura di controllo. L'autodisciplina permette all'individuo di trarre da se stesso gli impulsi e gli orientamenti delle proprie scelte, impedendo a fattori diversi di manipolare la sua attenzione. È facile manipolare l'attenzione di chi non trae da sé l'impulso e la direzione del proprio agire. Bastano poche immagini televisive, basta qualche racconto di atrocità più o meno ben confezionato, basta l'uso della menzogna in grado di solleticare l'immaginazione. L'individuo disciplinato trae le decisioni da sé, ascolta, guarda, sospende il giudizio ed è il suo ego che conduce le sue azioni. Sono i suoi bisogni che determinano le sue decisioni. Le sue decisioni sono sorrette dalla sua volontà. Con la volontà egli sceglie, con la volontà egli agisce. La sua azione è manifestazione della sua volontà, costringendo la sua ragione a sorreggere volontà. Quando le azioni sono manifestazione del ragionamento, in realtà sono manifestazioni della capacità della ragione di controllare l'individuo. Quando la ragione controlla l'individuo, gli elementi dell'oggettività possono, agendo sulla ragione, manipolare l'individuo stesso. L'individuo che non ha disciplinato la propria ragione non è in grado nemmeno di sospendere il giudizio separando la decisione dal martellamento con cui il potere di avere lo vuole far agire, in quanto parte del gregge che lui controlla. È importantissimo l'autodisciplina della ragione, perché si tratta della scienza, si tratta della conoscenza, si tratta del conoscere razionalmente gli elementi che intercorrono a formare questa o quel fenomeno che ci viene incontro. Se noi non abbiamo la capacità di capire come si formano i fenomeni, siamo indotti a credere a qualunque soluzione avvenga. Facciamo un esempio: l'epilessia, ormai sappiamo che è una perdita di controllo che ha la persona del suo apparato nervoso, no? E per cui conosciamo varie espressioni epilettiche e sappiamo che la persona che ha l'epilessia ha un certo cambiamento di stato psicologico, di stato emotivo al suo interno, proprio per delle condizioni reali. Però per questo noi oggi formuliamo questo giudizio perché la scienza ha lavorato per capire il meccanismo. Prima che la scienza lavorasse per capire quel meccanismo, qualcuno ci diceva che quelle persone erano possedute dal demonio, perdevano il controllo di se stesse perché il demonio si stava impossessando di loro. Ora, per riuscire ad avere una ragione che lavori in maniera corretta, è necessario avere la conoscenza anche scientifica delle cose. Però è necessario soprattutto non anteporre delle soluzioni ai problemi che si presentano. Cioè, il fatto di assistere una persona in quelle condizioni noi diamo subito, saltiamo subito alle conclusioni, cioè siamo portati a dare il giudizio, perché quando noi eravamo esseri della natura, quando dovevamo affrontare le condizioni e le contraddizioni che vivevamo nella natura, la soluzione doveva sempre precedere l'arrivo del problema, perché noi dovevamo agire prima che il problema ci travolgesse. Faccio un esempio: se siete nella savana davanti a un leone, dovete agire prima che il leone si metta a correre per saltarvi addosso, cioè dovete mettervi a riparo prima. Quando eravamo delle scimmie arboricole, avevamo una paura del serpente, e una paura talmente forte che ci portava ad agire prima che il serpente agisse nei nostri confronti, cioè noi mettevamo in atto delle strategie di sopravvivenza prima che il pericolo arrivasse o fosse talmente grande da travolgerci. Per cui in natura noi siamo portati, come esseri della natura, a far precedere la soluzione ai problemi che ci arrivano. Trasferire questo metodo di vita nella natura, questo modo di essere nella natura, trasferirlo nella società invece significa anteporre delle conclusioni prima di affrontare il problema. Cioè noi non siamo nella società come se il leone ci saltasse addosso, per cui non siamo costretti a metterci al riparo prima che il problema ci travolga, ma dobbiamo trovare la soluzione dopo che il problema si è presentato, cioè dobbiamo analizzare il problema e poi cercare la soluzione. Cioè il metodo di lavoro dell'individuo, il metodo di costruzione del giudizio dell'individuo all'interno della società è un metodo inverso, contrario a quello che è il metodo dell'individuo nella natura. Però se noi non mettiamo a fuoco questo, il nostro, chiamiamolo istinto, cioè la nostra parte profonda, agisce sempre come se noi fossimo esseri della natura. Cioè travalica quello che sono le condizioni razionali, il nostro modo di costruire il giudizio, per sottoporci a delle soluzioni, dei problemi, che vengono anteposti al problema stesso. Per cui credere che un individuo sia posseduto dal demonio perché è in stato epilettico, è in stato di confusione neurologica, nervosa, significa agire come se fossimo ancora nella natura rispetto ad un problema che invece è sociale, che invece è medico. Naturalmente questo modo di cambiare le cose è abbastanza complesso, perché in realtà tutta la pubblicità, tutto il condizionamento educazionale, tutto quello che è la nostra costruzione profonda nasce sempre dagli elementi della natura. Per esempio, una delle confusioni più grosse che fa il bambino rispetto agli adulti è l'impossibilità del bambino di leggere i messaggi emozionali che giungono dalle espressioni dell'adulto. Spesso l'adulto nei confronti del bambino invia dei segnali emozionali che sono atroci, che sono pericolosissimi in situazioni che sono assolutamente banali. Cioè il bambino che si sporca viene a volte aggredito dall'adulto con la stessa urgenza emotiva che segnala al bambino di togliersi perché un leone lo sta mangiando. Praticamente esiste una confusione di messaggi fra messaggio razionale che si invia al bambino mediante le parole, mediante l'espressione, e messaggio emotivo, per il quale il bambino, che coglie solo il messaggio emotivo quando è piccolissimo, non coglie invece la razionalità che per l'adulto è scontata. E questo purtroppo porta a delle confusioni fra individuo nato che vive nella natura e individuo razionale che dovrebbe affrontare in maniera razionale quelle che sono le questioni della società in cui vive. E là arriva tutta la manipolazione, arriva tutta la truffa, arriva tutto il modo per fregare le persone. L'essere umano, quando agisce attraverso la sua volontà, spiega la sua azione con letture a posteriori dell'azione stessa. L'azione è il prodotto del bisogno, dove la ragione interviene per sorreggere la soddisfazione di quel bisogno, per come si esprime nell'ambito della ragione. L'azione è espressione dell'ego dell'individuo e i bisogni che egli esprime rappresentano l'espressione del suo egoismo. Questi bisogni saranno espressi in maniera tanto più violenta quanto più l'oggettività in cui l'individuo si espande tenta di bloccare e manipolare la soddisfazione dei bisogni. L'ego del soggetto si adatta all'oggettività, ma l'autodisciplina gli permette di sviluppare, dilatarlo, liberandolo dai legami mortali con cui il condizionamento educazionale vorrebbe legarlo, rattrappirlo e stuprarlo. La volontà porta il soggetto, l'individuo, a trarre le motivazioni della sua azione da se stesso, indicando i migliori adattamenti possibili nell'oggettività in cui l'ego si manifesta. La ragione, disciplinata, agirà nella descrizione per impedire la coercizione della volontà soggettiva. La ragione dell'individuo disciplinato diventa un'arma a disposizione della volontà soggettiva, attraverso la quale manipolare l'oggettività stessa, la descrizione, permette di ampliare lo sviluppo di volontà e le sue manifestazioni. La volontà trasferisce l'intento nell'intenzione della ragione, al fine di alimentare gli spazi di libertà dello sviluppo soggettivo della ragione stessa. È attraverso lo sviluppo dell'ego che si sviluppa il potere di essere soggettivo. Reprimendo l'ego si distrugge la capacità del soggetto di dilatarsi nell'oggettività. L'unione dell'autodisciplina dell'individuo con la sua volontà indica la direzione nella quale il suo ego, la sua psiche, il suo modo di essere si sviluppa, il potere di essere di quell'individuo, cioè il potere di quell'individuo di rappresentarsi nella società in cui vive. È necessario che cessi l'autodisciplina e imporre disciplina a chi non si può difendere. È necessario che cessi volontà per trasformarsi in volere di possesso, perché la via del potere di essere venga abbandonata per imboccare quella del potere di avere. Cioè, quando praticamente le persone smettono di usare l'autodisciplina, smettono di usare la manipolazione di se stessi, la modificazione di se stessi, per agire per se stessi e in se stessi nell'oggettività, cercano di soddisfare i propri bisogni, cercano di soddisfare le proprie necessità attraverso l'uso di altri soggetti, cioè sono altri soggetti, altri individui che devono agire per soddisfare i loro bisogni. E allora si mettono in atto tutta una serie di strategie che hanno un solo scopo fondamentale, è quello di appropriarsi degli individui, cioè far sì che gli individui facciano ciò che quell'individuo vuole o quegli individui vogliono. E allora si crea praticamente, anziché l'individuo che si modifica in funzione di, l'individuo fa in modo che altre persone agiscano in funzione di se stesso. E là tutte quelle strategie che servono per impedire che le altre persone modifichino loro stessi, usino la loro autodisciplina per affermare se stessi nell'oggettività, vanno a menomare quelle persone, cioè impedire a quelle persone di riaffermare se stesse, costringerli a diventare in qualche modo dipendenti dalla propria dalla relazione con se stessi. Freud diceva barattare un po' di felicità per un po' di sicurezza. Praticamente li si fa diventare dipendenti e li si fanno agire in funzione di quello che il potere di avere vuole. Ma è soltanto perché la persona che pratica il potere di avere in realtà ha perso la capacità di modificarsi nella sua oggettività. Non è più una persona aperta a un futuro, che guarda un futuro che gli viene incontro, ma è una persona inchiodata nel presente in funzione di un passato che gli impedisce di aprirsi al futuro. E questo discorso della persona, la capacità delle persone di aprirsi al futuro, è un discorso che noi facciamo come pagani politeisti, ma che nelle religioni italiche era un discorso antichissimo. Tant'è che una delle prime divinità italiche è Giano, e Giano indica proprio questo discorso filosofico alle persone, cioè l'apertura delle persone verso il futuro. Tant'è che Giano è una divinità bifronte, con una faccia guarda il passato, col collo è radicato nel presente e con l'altra faccia guarda il tempo che viene incontro. In pratica Giano è quel divino che ci dice che noi veniamo dal passato, noi siamo usciti dal brodo primordiale, noi ci siamo trasformati generazione dopo generazione, ma la nostra azione avviene nel nostro presente e l'azione nel nostro presente avviene con gli strumenti che abbiamo costruito nel passato, cioè che la nostra specie ha costruito, ha forgiato e ci ha forniti, adattandosi alle condizioni che ha incontrato. Magiano ci dice che la nostra azione nel presente non è legata al passato, usa gli strumenti del passato, ma è finalizzata a guardare al futuro, cioè a costruire quel cammino della vita che ci porta verso l'infinito. Per cui noi sì, veniamo dal passato, ma guardiamo il futuro. Per cui questa triplicità con cui è costruita la figura religiosa di Giano è un fondamento chiave dell'intero paganesimo politeista. Tutto il paganesimo si concentra su questa figura di Giano. Certo, ogni figura in sé è divina, ogni divino, quando concentra la nostra attenzione, concentra tutto noi stessi, no? Cioè Afrodite concentra tutto noi stessi, Zeus concentra tutto noi stessi. Ma in questo caso, quando noi agiamo come dei soggetti, come degli individui sociali, questa è la nostra figura, una delle nostre figure chiave. E vi voglio far notare in questo un'altra condizione, che quando i popoli italici e Roma parlava dell'età dell'oro, dell'età religiosa dell'oro, aveva queste due divinità, aveva due divinità a fondamento dell'età dell'oro. Aveva Giano che guardava il futuro, per cui guardava il tempo che veniva incontro e costruiva il futuro. E abbiamo l'altra divinità a fondamento dell'età dell'oro di Roma, che era Saturno, il quale Saturno, proprio perché guardava il futuro, portò agli uomini la civiltà, portò le leggi, portò l'agricoltura, portò tutti quegli strumenti con cui gli uomini potevano costruire la vita. Per cui sia Giano che Saturno all'interno dell'antica religione romana erano finalizzati, erano spostati, agivano in funzione del futuro che veniva loro incontro. Per cui non erano dei soggetti, delle divinità che chiedevano sottomissione, che impedivano agli uomini di usare l'autodisciplina e che chiedevano invece obbedienza, non erano coloro che chiedevano alle persone di rinunciare al proprio ego, ma erano invece coloro che fornivano gli strumenti per alimentare l'ego delle persone affinché fossero coerenti nel guardare il loro futuro. Ed è uno degli elementi essenziali del paganesimo politeista, è una delle pratiche fondamentali della stregoneria. Quando un essere cervo è forte e corre veloce scappando dai predatori, è egoista perché salva se stesso, ed è egoista perché alla sua specie dona le sue caratteristiche, che sono quelle di correre veloci per sottrarsi ai predatori. Se quell'essere cervo fosse caritatevole e si sacrificasse per l'essere cervo più debole, sottrarrebbe la sua forza alla sua specie. Questo vale anche per gli esseri umani. Essere egoisti è un dovere. Se questo è positivo o negativo nei confronti della specie umana, dell'essere natura, o del respiro dell'infinito, non è determinato dall'essere o non essere egoisti, ma dalla direzione e dal potere che questo egoismo esprime. Può essere egoismo proprio del potere di avere o egoismo proprio del potere di essere. Può costruire il gregge obbediente o può costruire una libertà infinita. Una cosa è assolutamente negativa: la rinuncia all'egoismo. Rinunciare all'egoismo significa accettare senza resistenza di essere parte del gregge. Significa rinunciare all'esaltazione del proprio io e al potere che questa esaltazione comporta. Significa trasformarsi in essere sacrificali a disposizione di un dio assassino e dei suoi servi. In ultima analisi, la rinuncia all'ego è imposta soltanto a chi, sottomesso ad un dio padrone, ha rinunciato al proprio ego, diventando manifestazione dell'ego del suo dio padrone, per poter distruggere l'ego di altri esseri, soddisfacendo il proprio bisogno di condurli al macello. Coltivare l'ego, coltivare l'egoismo attraverso l'autodisciplina, la propria volontà, sviluppando il proprio potere di essere, è l'unica garanzia per trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Ed è questa la condizione fondamentale che noi abbiamo nella vita della natura. Se tutti i nostri padri, fin da quando eravamo nel brodo primordiale, non fossero stati egoisti, non avessero combattuto le battaglie della vita per se stessi, in funzione di se stessi, noi non saremmo divenuti ciò che oggi siamo. È proprio perché ogni generazione ha tentato di sopravvivere nelle condizioni che l'oggettività gli imponeva, che noi oggi possiamo parlare, che noi oggi possiamo esistere, che noi oggi possiamo fondare il nostro futuro. Ma il nostro futuro non è soltanto nostro, di soggetti individuali, di soggetti descritti, di soggetti definiti, ma è il nostro futuro inteso come parte integrante della società in cui viviamo, è il nostro futuro inteso anche come generazioni future, è il nostro futuro anche come ambiente, anche come oggettività, anche come natura, anche come universo nel suo insieme, perché noi siamo parte di questo tutto, che è un tutto non che ci tutto sì che ci comprende, ma che non ci possiede, e nel quale noi costruiamo le nostre strategie di esistenza che alimentino di fatto il tutto e che separano noi stessi, la nostra intelligenza, il nostro ego, la nostra coscienza, la nostra consapevolezza dall'insieme nel quale noi agiamo e costruiamo le nostre strategie di vita. Questo per quanto riguarda il testo, la traccia e lo sviluppo dell'egoismo come rimedio all'infantilismo della sottomissione cristiana, per oggi è tutto. Praticamente io ho fatto circa 4 trasmissioni che durano all'incirca una mezz'ora l'una e che vanno praticamente a definire quello che fu nel 1999, il dicembre 1999, il discorso sullo sviluppo dell'egoismo come rimedio all'infantilismo della sottomissione cristiana. Vi ricordo che questo testo, come tanti altri testi, li trovate in internet, li trovate in Federazione Pagana, in testi fondamentali della Federazione Pagana, e hanno lo scopo di definire quelli che sono i principi religiosi del paganesimo, il modo di essere del paganesimo davanti alla vita. Bene, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista, stregone, guardiano dell'Anticristo, e vi do appuntamento per la prossima trasmissione, la prossima settimana, che inizieremo degli argomenti diversi, tutti argomenti comunque legati a delle monotematiche piuttosto vecchie, diciamo così. Beh, io ho appena fatto stregoneria oggi, ne ho alcune 3 in questo momento in mano: condizioni per essere pagani e apprendisti stregoni, discorso generale di presentazione della stregoneria del paganesimo politeista, e perché io non comprendo i concetti della stregoneria, le percezioni del paganesimo politeista e le vibrazioni della magia, risposta a una lettera. Praticamente sono 3 monotematiche che vanno a sviluppare degli argomenti, e sono monotematiche piuttosto vecchie. Diciamo che le condizioni per essere pagani e apprendisti stregoni è del 1998, mentre invece perché io non comprendo i concetti della stregoneria, le percezioni del paganesimo politeista è del 1900, del maggio del 99, e il discorso generale di presentazione di stregoneria è anch'esso del 98. Praticamente ho 2 testi del 98 e un testo del 99. Queste monotematiche già le ho fatte come tracce a trasmissioni radiofoniche presso Radio Gamma 5 ancora in quegli anni, però le riprendo perché tutto sommato sono tracce che si possono sviluppare ulteriormente e servono per definire i discorsi pagani, la religione pagana politeista. Non è che le cose si possono aggiungere all'infinito, cioè il pensiero della religione pagana politeista è abbastanza definito, si può presentare però in maniera completamente nuova a seconda dei fenomeni, a seconda delle condizioni culturali nel quali quei principi vengono manifestati. Per cui usare la religione pagana politeista per commentare, per esempio, gli inni orfici oppure gli oracoli caldaici, chiaramente dà un discorso che è relativo agli inni orfici, che è relativo agli oracoli caldaici, ma non cambiano quelli che sono i concetti in sé della religione pagana politeista. Quello che vi ho parlato in questa trasmissione, la promozione dell'uomo, il suo sviluppo dell'ego, l'uomo che rappresenta se stesso, il potere di essere con cui noi viviamo, è sempre un concetto fondamentale della religione pagana politeista che voi troverete riprodotto in tutte le condizioni, in cui verrà presentato il paganesimo politeista, cioè l'uomo come soggetto in sé, come un percorso per costruire il Dio che cresce dentro, l'essere natura che costruisce il Dio che cresce dentro, sono degli elementi talmente importanti che vengono riproposti continuamente, perché questo è il pagano politeista. Il pagano politeista non sta facendo altro che incubare il Dio che cresce dentro di lui, cioè costruisce il suo corpo luminoso attraverso le azioni che fa nella vita sociale, che fa nella vita della natura. E questo discorso naturalmente viene riproposto in condizioni diverse, in condizioni continue diverse. Bene, ciao a tutti e vi do appuntamento per la prossima trasmissione. Ciao.